Eccoci qua di nuovo con voi, siamo entrati nell'ultima ora di Maracanà prima di dare la linea a stadio aperto a partire dalle ore 17 con Nicolò Ceccarini e Francesco Benvenuti che vi accompagneranno fino alle ore 20. Allora, Cristiano, prima di andare agli ultimi due temi che stiamo per affrontare con gli ospiti, stavo verificando questa cosa in Inter-Napoli, altra partita di cartello molto interessante, affascinante in questo turno che poi riprenderà il campionato, no? L'Inter è una squadra che segna molto, è sempre andata in gol, ha fatto soltanto tre volte, ha chiuso la porta in violata e ha segnato sempre contro le big, però ha subito sempre 6 gol, mentre il Napoli, sappiamo tutti, la grande, diciamo, una volta solo non è andato in gol, per 8 volte ha chiuso la porta in battuta, ma soprattutto con le big ha subito un solo gol con la Juve. In questa gara sembra veramente la contrapposizione tra attacco e difesa. In questo momento è chiaro che bisogna vedere come arriveranno, nell'Inter c'è indisponibile molto probabilmente De Frey, c'è la situazione di Bastoni, insomma ci sono delle verifiche,
Dzeko acciaccato,
quindi però questa è la contrapposizione tra attacco e difesa, è un po', diciamo, la sfida tra due reparti, almeno così come siamo arrivati. Chi pesa di più in questo momento?
Ma secondo me può pesare di più la difesa del Napoli, nel senso che è veramente impressionante il ruolino dei partenopei da questo punto di vista, oltre che per i singoli anche per organizzazione.
8 volte in battuta e 4 volte consecutive,
grande filtro a centrocampo, una squadra quasi impermeabile, quindi diventa complicato per l'Inter, però è pure vero che poi il Napoli ha pure la fase offensiva, perché ha grandissimi attaccanti. Si parla molto della Coppa d'Africa, per esempio, che priverà il Napoli di 3 giocatori importantissimi. È pure vero che il Napoli, come alternative, io per quello che so, dovrebbe arrivare un terzino sinistro. Quaiesus andrebbe nel gruppo dei centrali, dove ci sono Manolas e Rahmani, quindi pure se manca Koulibaly, che è vero che è fondamentale, le alternative ci sono a centrocampo, a maggior ragione Aidem, Lobotka, in avanti ai Mertens, Petagna, è la rosa più completa probabilmente.
La differenza sono i 6 gol fatti al Bologna, quelle fa la differenza, sì, tra Inter, sì. Però ti chiedo, in questo momento tu, nella sfida secca che andiamo così ad affrontare, pesa di più attacco o difesa?
Secondo me più difesa.
Più difesa, quindi del Napoli. Voglio chiedere un attimo e poi andiamo anche ad altri temi. E vado a dare il buon pomeriggio subito a Roberto Perrone. Ciao Roberto, ben trovato.
Ciao.
Ben trovato e grazie per aver accettato il nostro invito. Con te c'è Simone Braglia. Ciao Simone.
Ciao Marco, ciao Roberto.
Ciao.
Sentite, stavamo dando un'occhiata.
Ha fatto gol Roberto, porca ciao miseria.
T'ha fatto?
Ha fatto gol in una partita di Coppa Italia.
Davvero?
Ad Andria, sì.
Ma davvero?
Sì, contro il Genoa, Bari Genoa, aveva fatto gol, porco Giuda, ciavore. Su con lo scavino anche, te corro dietro, guarda.
non so se avete sentito, stavamo un attimo dando un'occhiata ai numeri di Inter e Napoli, no? Questo, diciamo, numeri un po' contrapposti, da una parte l'attacco dell'Inter, la forza di andare in gol, però dall'altra parte c'è un Napoli che praticamente con le big ha subito un solo gol, 8 volte ha mantenuto la porta in violata, e che in questa sfida abbiamo ancora dei giorni di fronte, però può pesare di più l'attacco o la difesa delle due squadre. In attacco Dzeko in dubbio nell'Inter, quindi adesso vediamo come rientreranno anche i giocatori del Napoli, però ad oggi verso che cosa propendete? Vado da Roberto Perrone. Roberto,
non ho capito la domanda, scusa.
Cioè, se in questa sfida può pesare di più l'attacco dell'Inter o la difesa del Napoli, avere un peso maggiore?
A saperlo, non lo so, io credo che conti sempre molto di più la difesa, specialmente se hai una squadra in squadra dei giocatori che poi il gol te lo sanno trovare. Nel Napoli ce ne sono tanti, credo che, diciamo, la forza del Napoli finora sia stata quella di subire molto poco, e vabbè che nell'ultima partita comunque si sono trovati di fronte una delle squadre più in forma del campionato, hanno avuto qualche difficoltà, però secondo me partire dalla difesa è sempre una cosa importante, ecco. Quindi direi più la difesa.
Più la difesa. Simone Braglia?
Sì, sono d'accordo, i campionati li vinci non prendendo gol, poi sicuramente li devi anche fare, però generalmente, storicamente, la squadra che vince il campionato è sempre una delle squadre che ha subito molto meno gol rispetto alle altre. E quindi credo che la difesa sia, sia in questa partita il reparto che inciderà sul risultato finale.
Io volevo chiedere, parto da Simone Braglia e poi vado da Roberto Perrone. Simone, sul discorso di Spalletti, perché il Napoli in realtà non ha fatto mercato in estate, cioè ha preso due giocatori, uno fondamentale, Anguissa, e l'altro Juan Jesus come alternativa, quindi ha fatto un mercato diciamo mirato, non si è esposto molto da questo punto di vista De Laurentiis, però Spalletti sta valorizzando una rosa che effettivamente ha poche lacune, non so se sei d'accordo.
Sì, ha poche lacune e la dimostrazione è quella, è la classifica ad oggi rispecchia la quadratura di una squadra che ha cambiato poco e come tutte le squadre che cambiano poco ha quei meccanismi che funzionano alla perfezione pronti via. C'è da vedere, perché siamo comunque a un quarto o un po' più in là del campionato, e quindi c'è da vedere poi, soprattutto in quei mesi fatidici che sono fatali anche a Spalletti, se mi ricordo bene, i mesi invernali, cioè dicembre, gennaio, dove nelle sue passate esperienze ha sempre avuto un calo di rendimento. Credo che il discorso che ti ho fatto prima, il fatto che possano mancare a gennaio, indipendentemente dagli acquisti che eventualmente possano fare, ma tre personaggi del calibro di Anguissa, Koulibaly e Osimhen, secondo me peseranno nella rosa del Napoli, pur anche che la rosa sia comunque una rosa valida.
Roberto, su Spalletti?
Ma Spalletti, io credo che esistano anche i grandi numeri, nel senso, Spalletti si è sempre avvicinato allo scudetto più volte, ha fatto cose buone soprattutto con la Roma, senza mai riuscire a conquistarlo. Vedremo ancora, aspettiamo fino a Natale per dirlo, però diciamo, per come ha cominciato adesso mi sembra sulla strada buona per arrivare anche lui a un titolo, insomma, a conquistare uno scudetto, ecco, quindi appunto, come dicevamo, diceva giustamente Simone, la squadra è una squadra che è cresciuta in questi due anni praticamente identica, a parte appunto questi inserimenti mirati. È una squadra che ha tutto, una squadra che ha anche ricambi, e secondo me Spalletti potrebbe essere arrivato al momento giusto, ecco. Non mi stupirebbe, perché succede nella vita di un allenatore di incrociare l'anno in cui la squadra hai la fortuna dalla tua per certi risultati, per certe situazioni, e anche la bravura nel saper gestire. Adesso ancora un po' di partite, ripeto, ancora un mesetto e poi potremo dare comunque non è
comunque,
la domanda è che se Spalletti può vincere lo scudetto ed è maturo abbastanza per riuscirci, sì. Io ti dico di sì.
Voglio andare invece su un altro allenatore, riparto sempre da Simone Braglia, che è Sarri, perché ci sarà anche Lazio-Juventus. Abbiamo parlato di Allegri, io se ne parla poco, perché poi Sarri ci si fossilizza molto sul gioco, la squadra che deve ancora apprendere il famoso sarrismo eccetera, però intanto ha valorizzato alcuni giocatori, perché poi un allenatore si giudica anche sui giocatori che riesce a valorizzare. Allora, Felipe Anderson arriva da diverse esperienze dove non aveva avuto continuità, col Porto ultimamente non giocava proprio, ma anche in precedenza in Inghilterra era partito bene ma poi si è perso. Adesso è ridiventato un punto importante della Lazio. Pedro era stato scartato da Mourinho, ha fatto 4 gol, 3 nelle ultime 3 partite ufficiali, e mi sembra che insomma stia facendo un campionato da protagonista, e ha portato Cataldi in nazionale, che si era affacciato anni fa insomma per una convocazione, però lo ha diciamo ritrovato in un ruolo tra l'altro non propriamente suo, e lo sta esaltando nella posizione di regista. Simone, su Sarri.
Sì, è vero quello che stai dicendo, però purtroppo in Italia, soprattutto, anche all'estero, bisognerebbe non tanto farmi la domanda di Sarri, perché tutti gli allenatori sono sempre, ogni partita sono la prova del 9, non si ha la pazienza di aspettare quello che è l'ideologia di un allenatore, per dare la propria ideologia, la propria forma alla squadra, per valorizzare i giocatori ci vuole tempo. Non è che dall'oggi al domani tu puoi creare dal nulla un giocatore e quindi dargli quel pedigree e quello che serve per diventare un giocatore di caratura internazionale. Purtroppo nelle società italiane non c'è la pazienza di aspettare e si ragiona troppo nel breve tempo. Bisogna dare tempo agli allenatori e quindi dare più stagioni agli allenatori, se non magari una stagione intera, per poter decidere poi se l'allenatore ha inciso per la propria squadra o meno. E qui in Italia purtroppo il discorso che tu fai, Sarri sarebbe stato bene anche alla Juve, perché col cambio degli allenatori pure la Juve non ha avuto quello che si aspettava di dover avere. Qui andiamo su altri discorsi, però comunque Sarri forse probabilmente a Roma con Lotito ha trovato la sua dimensione e quella tranquillità che gli è mancata alla Juve, e credo che Sarri possa incidere, sì.
Roberto, sempre su Sarri.
Sarri paga il sarrismo, nel senso che quando tu fai riesci a trovare una sintesi di gioco per un certo periodo con anche ottimi risultati, poi appunto tutti si aspettano che tu questo gioco lo rifai ovunque con qualsiasi squadra, ma sono gli uomini che interpretano gli schemi e in certe situazioni non riesci a rifarlo. Io credo che l'errore sia pensare, appunto, stare ad aspettare il sarrismo. Secondo me un buon allenatore si vede anche nel saper gestire le situazioni diverse, e mi sembra che ci stia abbastanza riuscendo, con i difetti che ha la Lazio, che secondo me è ancora una squadra che malgrado appunto questo ritorno di Felipe Anderson sia tutto sommato positivo, è una squadra che secondo me nelle alternative ai titolari è ancora un po', cioè un disavanzo tra prime linee e seconde linee ancora un po' forte, però io credo che il giudizio Sarri vada dato sul complesso di un campionato e soprattutto su quello che, non solo sul gioco che riesce a fare, sennò se siamo sempre qui a chiedergli di fare lo stesso gioco che faceva Napoli, c'è neanche Guardiola fa il tiki-taka che faceva Barcellona col Manchester City. Cioè nel calcio si cambia, ma non magari uno vorrebbe fare le stesse cose, però poi si rende conto che non è possibile e fa quello che può. Cioè io sono un grande difensore del si fa quel che si può, insomma, nel senso che molti, per esempio, accusano Allegri di essere uno che per scelta personale gioca male o comunque, certo, gioca. Secondo me no, cioè, secondo me uno fa quello che gli riesce, insomma, non è che uno sceglie per... Questa, certo, è la, certo, divisione tra giochisti e risultatisti, è veramente una delle più grosse scemenze della storia. Sì, secondo me nessuno vuole giocare male o vuole perdere. Uno cerca di fare quello che riesce, quello che può, quello che sa.
Certo, con, certo, i suoi, certo, l'obiettivo è sempre quello,
anche con i giocatori che ha a disposizione.
Certo, l'obiettivo, certo, è quello, esatto.
O per finire, con i suoi mezzi e con i mezzi che ha a disposizione.
Certo,
cioè,
certo.
Quindi Sarri fa quello che sa, che può fare, insomma. Ecco.
Assolutamente. Approfitto della presenza di Roberto Perrone e Simone Braglia anche per dare uno sguardo al Genoa. Ieri abbiamo commentato la notizia in diretta, il presidente Zangrillo, l'allenatore Shevchenko è arrivato da pochi giorni, ci sarà il primo match tra l'altro contro la Roma, contro Mourinho, quindi noi abbiamo titolato oggi una partita, diciamo, di rilancio, no? Un po' per entrambe le formazioni. Però voglio rimanere un po' più sul Genoa con Perrone e Braglia. Che ne pensate di quello che sta avvenendo intorno al Genoa? Roberto, parto da te.
Dunque, io sono un pragmatico, nel senso che sono un vecchio suiveur del grifo e quindi ero con Simone a Liverpool nel 1992 e quando espugnammo, prima squadra italiana a espugnare Anfield Road.
Che partita!
E sono legato però al pragmatismo, cioè ti faccio questo piccolo esempio. Quando a un certo punto, dopo l'era Bagnoli, come si dice, oh madonna, Spinelli esonerò l'allenatore in corso, non mi ricordo chi fosse, e prese Scoglio.
Sì.
E prese Scoglio, era prima di Natale del 93, ricordo perfettamente Giorgi. Il momento, vabbè, comunque
Giorgi, era Giorgi, vero?
Forse sì.
Adesso guarda.
A quei tempi era in via Roma, in centro città, e ci fu questa conferenza stampa di Spinelli, che a un certo punto disse: no, ho ripreso Scoglio perché non mi sono mai divertito così tanto come con Scoglio. E, e io dentro di me si formò il pensiero, scusami, dentro di me si formò anche una classica parola genovese che qui non ripeto per i bambini, e dico, però pensavo dentro di me, Bagnoli, siamo arrivati quarti e abbiamo fatto le semifinali di Coppa UEFA, cioè voglio dire, non ti sei divertito? E lui mi disse, e lui quasi leggendo nel pensiero disse: perché i risultati non sono tutto. Allora è una grande filosofia di vita, io però cerco una sintesi, cioè
certo,
al sogno bisogna anche dare concretezza, poi alla fine
l'estetica quindi, da sola non ti fa divertire tanto se non arrivi.
Quindi io tutti i miei amici, parenti, c'ho un giovane diciamo nipote acquisito e mi ha scritto subito: oh, Preziosi va via. Io dico: guarda, Preziosi va via, però Preziosi ha fatto 15 anni di Genoa in Serie A, cioè il periodo più lungo del dopoguerra, e quindi con tutte le critiche, sono tante, con tutti i suoi peccati, per usare un eufemismo, e comunque ha fatto 15 anni, a volte ansiogeni, però 15 anni in Serie A. Allora quello per chiudo, perché sennò mi dilungo troppo, cioè il problema è la concretezza. Allora, le ultime due scelte, diciamo, della nuova proprietà sono state molto di immagine, di sentimento, di grande, insomma, soddisfazione per uno che vede, insomma, cioè hanno preso un allenatore che è famoso in tutto il mondo, che è stato uno dei più grandi attaccanti europei, che ha vinto il Pallone d'Oro, che ha vinto la Champions, che ha giocato nel Milan, hanno fatto presidente un importante professore di medicina, insomma medico, vabbè, medico di Berlusconi, ma comunque è uno che è primario a San Raffaele, che è uno dei migliori ospedali italiani, quindi c'è, cioè, ed è genovano,
pure Sceva lavorato
di grande impatto, che ti riempiono di soddisfazione. Poi però purtroppo, come diceva Lidl, poi però domenica si gioca. Cioè il calcio è bellissimo, peccato che si giochi la domenica, quel che l'è, insomma, capito? Cioè, quindi io dico, bene tutto questo, va bene il cambiamento, ma il cambiamento deve produrre dei risultati, altrimenti è inutile. Cioè, siamo tutti contenti,
però dice devono arrivare i risultati. Allora, per ricordare un po' la storia che stava appunto sottolineando Roberto Perrone, dopo Svaldo Bagnoli, Bruno Giorgi, poi Maifredi, Maselli, 93-94 ritorna Franco Scoglio, che c'era prima di Bagnoli, dal 88 al 90. Braglia, tu che idea hai? Sei fiducioso? Cioè è una strada che può portare a un percorso migliore rispetto a quello precedente, oppure hai qualche dubbio?
No, io non ho dubbi, anzi sono molto ottimista di quello che stanno creando e di quello che può essere futuribile. Non ragiono tanto come Roberto ha detto sul discorso dei risultati immediati, che è logico che debbano avvenire, perché sennò Gino si deve salvare, quindi per rigor di logica occorre fare i risultati subito. Per fare i risultati subito poi ci vogliono anche i giocatori per poter far sì che questi risultati arrivino, però io di questo sono estremamente fiducioso, e sicuramente quello che la società sta costruendo un progetto, si parla sempre di progetti, no? Ed era stato anche criticato in precedenza da Preziosi col discorso del progetto di Preziosi, che non si vedeva quale fosse. Oggi io lo intravedo invece, perché il fatto di chiamare Shevchenko, una figura molto più credibile ancora, indipendentemente dai traguardi che ha raggiunto Sheva, che è Tassotti, che è un uomo integro e garantista per me, al di là di tutto, è un professore che anche umanamente è una grande persona, quale il professor Zangarillo, che io conosco e che ho avuto il piacere che mi ha operato la figlia, e quindi devo dire che da questo punto di vista tanto di cappello a una persona di questo tipo, perché non penso che una persona come Zangarillo venga a fare il presidente del Giro al di là della fede se non c'è una credibilità di fondo, e credo che questa credibilità sia dettata appunto da quello che la società nella persona
del presidente
Blaschitz, cioè, presentato alla stampa, e credo che questo, io sono molto ottimista e credo che andrà a buon fine.
Bene.
E che la tifoseria del Genoa può sperare di rigodere, anche se sono un po' geloso, di quei fasti che furono dal 90-91.
Beh, certo, perché poi quella fu veramente una grande impresa. Sì. No, stavo pensando, Zangarillo, dottore tifoso del professore, tifoso del Genoa, poi c'è pure Bassetti che è tifoso del Genoa, l'ho letto oggi, io non lo sapevo.
Sì, è vero.
Siete messi bene lì, come insomma, grandi...
A livello di dottore,
credo una battuta da tifoso, ma non lo faccio, sennò poi sì.
Va bene, dai. Allora, io chiudo con voi proprio anche a voi. No? Oggi il tema comunque importante è sempre stato un po' la nazionale. Ha parlato anche Immobile, ha detto che insomma lui, rispetto alle dichiarazioni di Mancini, che ha detto passiamo, andiamo a vincere il mondo, Immobile va un po' più cauto e dice passo falso, che non ci voleva, non sarà semplice giocarsi il mondiale a marzo ripensando a ciò che è successo nel 2017. Roberto, e chiudiamo con questo pensiero su quello che è avvenuto.
Io sono sempre stato manciniano, ho superato anche appunto la mia ideologia genoana, perché mi è sempre stato simpatico, anche quando giocava nella Sampdoria ci dava tanti dolori, e secondo me lui è l'unico in questo momento, ho scritto un commento per il Foglio che uscirà domani, è stato l'unico che non ha mosso un muscolo da Wembley a Windsor Park, mentre noi siamo passati, perché noi ce le dimentichiamo queste cose, ma subito dopo l'europeo noi stavamo dicendo che facevamo il doble. Vinciamo il mondiale come la Spagna nel 2008.
Sì, vero.
Cioè, noi facciamo il doble, eccetera. Un momento rabbioso il nostro calcio, da ieri siamo in crisi, non si può fare, eccetera. Abbiamo messo la testa nel cappio prima ancora che arrivasse il boia. Addirittura un mese prima della partita già cominciavo a ragionare di gol da fare, differenza reti, biscotti. E quant'altro. Secondo me non eravamo dei fenomeni a giugno, abbiamo fatto una grande impresa, oltre alle possibilità dell'Italia, che ha battuto dagli ottavi in poi almeno tre squadre più forti di lei, e faticato con la quarta che era l'Austria, e due di queste le ha battute ai rigori, perché poi ce lo siamo nell'euforia ce lo siamo dimenticato, ma noi abbiamo vinto giocando nei tempi regolamentari
solo col Belgio,
45 minuti straordinari, poi facendo un giusto, non dico catenaccio perché non era proprio un catenaccio, però
una gestione della partita,
una gestione del risultato. Poi siamo andati, per voi il calcio, sai, noi ci campiamo di queste cose qua, però il calcio poi alla fine noi cerchiamo di spiegarlo, ma è una roba di episodi, perché se non c'è il VAR o la VAR o quello che volete voi, e il gol di Arnautovic è buono, noi siamo fuori.
È vero.
Perché il gol aveva dato nei supplementari, sì, sì, 1-0 con l'Austria, secondo me non finiva bene.
No.
E invece poi abbiamo vinto nei supplementari con l'Austria. Poi abbiamo vinto due partite in cui siamo stati in alcuni tratti inferiori, in alcuni alla pari, qualche momento superiore, ma non è che abbiamo stradominato, abbiamo fatto due partite, sono finite 1-1, sono finite i rigori, abbiamo vinto i rigori, non eravamo dei fenomeni allora, non siamo così scarsi adesso. Io sono manciniano, secondo me non è che bisogna fasciarsi la testa, ho sentito anche questa e finisco, straordinaria, ho letto anche questa, perché noi siamo veramente straordinari, dice questa nuova formula è più pericolosa rispetto alla semplice andata e ritorno. Sì, perché quando abbiamo giocato andata e ritorno lo spareggio invece è andato benissimo, no?
Cioè, è vero, è vero. Simone,
manteniamo un attimo, siamo fiduciosi.
Sì, sì, io la penso come
te. Dicevo già, mi chiamarono lunedì e già dicevo stare avventato, lo so, però dicevo stasera saremo in Qatar. Adesso seguo Mancini ancora una volta e dico andremo in Qatar.
Bene.
Fiducio, per dai, il mondiale
positività
più storia, però
positività, vado da Simone e poi vi saluto. Un tuo flash pensiero, Simone?
Ma no, mio flash pensiero, io sono anche qui, non facciamo sempre di tutta l'erba faccia nel senso della negatività, di aumentare la negatività. Ci saranno da giocare queste partite, le si giocherà sicuramente a marzo, probabilmente ci può essere un appesantimento dovuto alle tante partite che tutti i giocatori possono aver giocato da qui a marzo, però vabbè, anche gli altri le giocano, quindi
sì, sì.
No, ma io sono ottimista perché mi fido di Mancini, pur anche che sia sandoriano, però ha fatto un grande lavoro e il grande lavoro non può essere dimenticato. Perdonatemi un attimo, ho detto una belinata all'inizio della trasmissione. Credo che fosse Roberto Perrone il giocatore del Bari, invece no, è Roberto Perrone.
Ma io infatti
ho fatto gol.
Ho sentito Roberto che non diceva nulla, ho detto boh, avranno giocato una partita a calcetto.
Per un momento ho pensato che ci fosse un altro Roberto in collegamento.
Ma no, ma io infatti, no, siccome tu non dicevi nulla, ho detto boh, avranno fatto una partita a calcetto. Roberto, ma che poi bacio a Bari, ma che cacchio dice? Però dai. Vabbè, bella,
vabbè, dai,
questa è fantastica, fantastico, fantastico.
L'ho scambiato per Roberto Perrone, il giocatore del Bari.
Grande, va bene,
no, va bene lo stesso.
Ma molti mi hanno scambiato. Sai mi scambiavano con Carlo Perrone, non so se lo giocava nell'Atalanta,
Lazio,
che grande, va bene, dai, è carina anche questa, ce la teniamo, questa mi piace, questa finale di Simone Braglia, straordinario. Ciao Simo, un abbraccio, un
saluto,
un saluto a Roberto,
ciao,
Perrone,
ciao, Roberto.
Ciao ragazzi,
avanti in Serie A.
Posso fare una chiosa su Genoa-Roma?
Sì.
Già immagino i titoli, se il Genoa dovesse battere la Roma. Funziona la cura Zangrillo.
Andiamo in pausa, basta.